Paolo Carnelli, in collaborazione con XL Studio Wonder Stories, presenta Plays Live, un viaggio nel cuore della musica.
Benvenuti a questa nuova puntata di Plays Live, terza puntata del nostro appuntamento. Come avrete capito, Plays Live è un progetto che non conosce limiti né barriere di genere musicale. Infatti in questa terza puntata approdiamo a una dimensione sicuramente molto particolare. Andiamo addirittura in chiesa, in esterna, per ascoltare dei brani tratti da uno spettacolo, programma di organo che si è svolto lo scorso 20 gennaio alla chiesa di St. Paul Within the Walls a Roma in via Nazionale. Il perché di questo interesse? Sicuramente sarebbe un interesse giustificato anche se si trattasse di un programma di organo tradizionale. In questo caso è un programma particolare, è un programma che è stato proposto da un giovane maestro, Marco Lomuscio, classe 1971, laureato in pianoforte, che ha elaborato un programma per organo che comprende anche, a fianco ai nomi classici e ai nomi della musica anche contemporanea, per cui abbiamo Bach, ma abbiamo anche Arvo Pärt. Accanto a questi nomi ci sono però cose che ci interessa in maniera particolare, anche nomi come Rick Wakeman, come Steve Hackett, come Keith Emerson. Marco Lomuscio infatti ha iniziato un percorso, come ci spiegherà lui nell'intervista che seguirà questa presentazione, un percorso che va a recuperare proprio alcuni momenti dell'esperienza del rock progressivo e li va a rielaborare in chiave organistica attraverso un lavoro certosino, un lavoro oculato, un lavoro minuzioso che parte dalla trascrizione vera e propria di questi brani, di cui non esistono in circolazione nella maggior parte dei casi degli spartiti, e dalla trascrizione arriva appunto all'arrangiamento, alla reinterpretazione per organo con un effetto che lascio giudicare a voi quando ascolterete i brani, veramente in alcuni momenti è imprevisto e entusiasmante. Andiamo a sentire dunque l'intervista con Marco Lomuscio. Che tu sei laureato in pianoforte, hai fatto corsi di perfezionamento anche sull'organo, no? Certo. E per cui credo che ti sei confrontato prevalentemente con materiale cosiddetto, diciamo, classico, però in questi concerti che fai bellissimi riproponi anche dei materiali che appartengono al repertorio del rock progressivo, per cui volevo chiederti di raccontare qual è il tuo legame con questo genere di musica praticamente.
Allora, il mio legame con il progressive nasce fin da quando ero un ragazzino di 9-10 anni, perché ho un fratello che ha 9 anni più di me e lui ascoltava sempre questa musica, per cui io avevo a casa i vecchi vinili delle Sei Mogli di Ricottavo, di Wakeman, Works, degli Amos Like Palmer, e lui ascoltava sempre, per cui questi pezzi mi frullavano nella testa per tanto tempo, mi sono sempre frullati, anche perché poi sono ispirato a musica classica, per cui dopo l'amore c'è stato subito, insomma.
Come hai scelto proprio quei brani da eseguire? Cioè, tu attualmente, perlomeno nel concerto che noi andremo a riascoltare, delle parti che andremo a riascoltare, tu hai scelto delle cose che sono, diciamo, abbastanza estemporanee, nel senso che ci sta ovviamente Emerson, Lake e Palmer, c'è Wake, ma poi però ci sono anche le trascrizioni di brani di Steve Hackett che sono stati concepiti sulla chitarra, no?
Ma vado un po' a pelle. Alcuni di quei pezzi sono quelli che già conoscevo fino a quando ero bambino, per cui alla fine mi sono messo lì e l'ho fatti. Altri sono proprio i dischi di Steve Hackett, me li regalò un mio amico 10 anni fa, e rimasi anche colpito da questa musica, che è musica classica contemporanea per chitarra classica. E anche lì mi è venuta in mente l'idea di poterli trascrivere sia per organo, ma ne ho fatti di Steve Hackett 10 addirittura per pianoforte. Quello dovrebbe essere anche il materiale del nuovo disco, che sarà primo dedicato a Steve Hackett e poi quello, il secondo che uscirà, dedicato a Keith Emerson.
Proprio a proposito delle trascrizioni, no? Perché mi parlavi, mi dicevi di quanto è complicato poi andare a trascrivere dei brani, non soltanto perché bisogna trovare le note, perché comunque sono brani di cui spesso non esistono delle partiture in commercio, ma anche perché poi bisogna riportarli sullo strumento che deve eseguirle, per cui o il pianoforte o l'organo. Mi dicevi che addirittura ci vogliono delle ore magari per fare soltanto pochi minuti, no?
Allora, il problema sono due. Innanzitutto, il 95% delle partiture di questi brani non esiste proprio, a meno che dovresti andare a chiedere direttamente a loro, ma diventa un'impresa molto difficile, quasi impossibile, penso, troppo tempo uno perde. Allora, la prima cosa è trascrivere l'orecchio, già lì non è uno scherzo, cioè, veramente tante volte per fare, non so, 40-50 secondi di musica ci passi anche 2 ore e mezza, perché è talmente complicato. Non è problema solo della nota della melodia, quella si fa subito, ma tutto quello che c'è sotto, che devi riuscire a capire di che cosa si tratta, e allora lì devi perderci molto tempo. E poi, naturalmente, la seconda operazione è riadattare tutto al nuovo strumento, quindi o al pianoforte o all'organo. Quindi tu, normalmente, chi fa deve conoscere i propri strumenti, per cui conoscendoli devi riuscire a trovare la via giusta per rendere non le stesse sonorità, però insomma devi rendere il discorso, che è altrettanto bello. Probabilmente anche io penso che la mia idea è che la musica progressive in chiave acustica, forse non voglio dire che la rende più bella, però la avvicino di più ancora alla musica classica. Questo è il mio concetto. Anche la musica jazz, perché c'è molta musica jazz in mezzo.
Infatti ci sta la tua riproposizione di Horizons, sembra quasi un pezzo che è nato per l'organo e che poi è stato riproposto con la chitarra acustica, per quanto rende bene appunto con questo strumento.
Quello probabilmente è stato uno dei più difficili, perché sì, Wakeman, dal punto di vista di trascrizione delle note, proprio Emerson è il più difficile di tutti, perché è ipervirtuosistico. Anche Wakeman, non scherza, però è più classico come armonia. Invece in Emerson c'è il jazz, c'è tante cose molto molto complicate. Invece per Hackett il discorso delle note è lo stesso, non è molto difficile, ma lì era veramente difficile. Mentre sul pianoforte e la chitarra è più immediato fare una trascrizione, ma un pezzo per chitarra, trascriverlo per organo, è molto complicato, perché ti devi veramente reinventare il pezzo con altre sonorità, come se fosse un pezzo per chitarra scritto per orchestra, perché l'organo è praticamente un'orchestra sinfonica suonata da una sola persona. Quello è stato un bel lavoro, però ci ho provato, dovrebbe essere venuto bene.
Direi di sì. Senti, parliamo un attimo dello strumento proprio, perché io perlomeno penso tante persone che erano presenti al concerto sono state rimaste affascinate proprio dalla visione dell'organo, oltre che dal suono. Tecnicamente, l'organo che tu hai suonato adesso alla chiesa di St. Paul, come lo possiamo descrivere? Perché ho visto che c'era anche delle parti di non so se di software addirittura, cioè ho visto che c'era una possibilità di inserire dei floppy disk.
Allora, quello è il moderno organo sinfonico, per cui ha 3 tastiere, con una pedaliera naturalmente, e ha una quarantina di registri, cioè ogni registro è un suono differente. E i moderni organi hanno la possibilità di avere delle memorie, per cui tu ti puoi programmare delle sonorità, cioè per ogni punto che tu vuoi puoi cambiare delle sonorità, per cui quindi prima cosa che devi memorizzare è poi il momento giusto, devi spingere il tasto che ti possa far cambiare questa sonorità, quindi questo tipo d'organo.
Questa cosa che tra l'altro non so se facevi anche proprio con i piedi, perché c'era praticamente dei sorti di pulsanti, no?
Ci sono dei pulsanti che puoi spingere a seconda della comodità, o con le mani o con i piedi, sono gli stessi, dipende da come trovi la situazione quando suoni.
Degli organi che tu hai suonato nel mondo, perché insomma, ricordiamo che hai suonato praticamente in tutto il mondo, in tantissime cattedrali famose, e comunque ti sarei trovato in situazioni differenti. C'è qualche situazione particolare, qualche storia, insomma, vuoi raccontare proprio di quello che è successo, dello strumento che hai trovato, delle difficoltà o delle situazioni in cui ti sei trovato, insomma.
tante storie interessanti. Gli organi delle cattedrali all'estero sono tutti organi monumentali con 7, 8, 10.000 canne, 4, 5 tastiere, cose veramente che qua purtroppo. Questo di Roma era molto buono, ma non è a quei livelli, quelle sono molto, molto più grandi, ma anche le cattedrali sono immense. Per esempio, è stata una cosa molto bella come evento, è stato il mio concerto che ho fatto il 3 giugno alla Westminster Cathedral a Londra, dove è venuto il manager di Keith Emerson, il Corrado Canonici. Siamo diventati amici, è rimasto entusiasta di queste trascrizioni. Diceva, la prima, infatti, è apparso anche un articolo su Classic Rock Magazine che parlava di un pazzo organista italiano che avrebbe suonato Westminster Wacoman Act ad Emerson. Poi lui stesso ha telefonato ai suddetti dicendogli di queste cose. Il commento di Guillermo è stato: cazzo, adesso posso essere tumulato anch'io come Re Giorgio IV o VI. Questo è il commento di Emerson, un pazzo. Invece Wegema sarebbe venuto, solo che stava in Scozia, però lui sarebbe venuto. Invece Emerson stava in California, naturalmente, se era probabilmente in Inghilterra sarebbe venuto anche lui. Solo lui gli ha raccontato tutto, sono rimasti molto contenti. E poi da qui potrebbero nascere altri progetti a sorpresa.
Ecco, a proposito dei progetti discografici, tu hai realizzato una serie di CD a tuo nome, però vorrei che ti soffermassi in particolare sui progetti che abbiamo accennato prima, cioè di realizzare comunque un disco con le trascrizioni di Steve Hackett e credo anche con quelle di Emerson.
Sì, adesso ultimamente mi sono messo anche a fare il compositore oltre che il trascrittore, quindi adesso è uscito un mio disco con tutti i miei pezzi per organo, in cui ci sono un po' influenze, sì, progressive, jazz, musica classica, contemporanea, un po' un misto. Quindi dopo aver fatto questo, adesso praticamente abbiamo finito già il master del CD di Hackett, quindi adesso dobbiamo trovare una casa discografica, ma già c'è un'idea, probabilmente la stessa che mi ha pubblicato il mio CD, delle mie composizioni, pubblicherà quello di Hackett. E poi adesso penso registreremo in primavera, tra marzo e aprile, il master del CD con tutti i pezzi di Keith Emerson per organo. Il disco di Hackett sarà diviso tra organo e pianoforte, anzi saranno probabilmente, sono 9 pezzi per pianoforte e 5 per organo. Invece il CD di Emerson, a parte un pezzo per pianoforte, dal concerto pianoforte orchestra, sarà dedicato tutto esclusivamente all'organo. Quindi questo sarà fatto penso in primavera.
L'organo dove lo registrerai? Sempre lì nella chiesa di San Paul?
Qui se dobbiamo farlo a Roma penso così, quello è ottima come acustica, se no mi sarebbe andare all'estero a registrarlo, però certo lì i costi, si fa un viaggio, prendere un aereo, portare l'apparecchiatura diventa molto molto più complicato, però qui a Roma non sarebbe male, insomma.
Senti, una cosa che mi ha incuriosito leggendo la tua biografia è la tua tesi di laurea, è stata una tesi su Keith Jarrett, se non sbaglio.
Sì, ho fatto una tesi laurea che si chiama Keith Jarrett e Glenn Gould, due autori pianistici. Era il fatto di parlare del loro modo di registrare la musica. Cioè, Glenn Gould faceva un'operazione tipo cinematografica, cioè l'arte del montaggio. Lui prendeva, stava tutto il giorno a registrare e sceglieva le parti migliori da poter poi rimontare. Invece in Keith Jarrett c'è l'unicum dell'improvvisazione, per cui quello è un evento unico che esiste solo in quel momento, per cui il totale opposto dell'operazione di Glenn Gould, per cui era molto interessante confrontare queste due particolarità.
Senti, l'ultima domanda che volevo farti riguardava un discorso un po' più ampio, in parte abbiamo accennato, tra il progressive e la musica classica, no? L'altro giorno abbiamo visto magari un pubblico di persone che ascoltano il prog, che poi ha ascoltato anche ovviamente il programma completo che comprendeva anche composizioni, diciamo, musica contemporanea o musica medievale, barocca, quello che sia. E al tempo stesso è successo sicuramente anche il contrario, perché sono sicuro dalle facce che alcune delle persone che erano lì per la parte, diciamo, più tradizionale, e hanno sentito anche le tue trascrizioni di brani prog. E come puoi, diciamo, analizzare questa compenetrazione che si crea e si è creata in alcuni momenti della storia della musica rock, tra musica rock appunto e musica classica?
Ma questo penso sia una caratteristica del progressive, cioè questo movimento secondo me è un movimento fondamentale della musica contemporanea in generale, non è un movimento del rock, è proprio un movimento di musica contemporanea, penso anche classiche, possiamo definirlo, perché unisce sia la musica classica che il rock, ma anche il jazz, il blues, la musica pop, tutto quanto in un unico movimento. Questa cosa non mi sembra che sia mai stata fatta da nessun altro, per cui secondo me riproporlo in concerto, anche in chiave più acustica, quando tu ascolti la lista dei brani, cioè, infatti ho messo per esempio vicino apposta Bach e Wakeman, sembravano praticamente la stessa musica, non è che la gente dice questo è un pezzo rock, no, questo è un pezzo, non si sentiva che era un omaggio di Wakeman, sia la musica di Bach che di Scarlatti per esempio, quindi non c'è tanta differenza, l'unico quello che si può magari sentire più la differenza è Keith Emerson, che ovviamente ha una vena più jazzista nelle sue improvvisazioni, però insomma è sempre musica contemporanea. C'è un compositore francese che si chiama Jean Alain, che è un compositore dei primi del Novecento, che metteva nella sua musica ritmi jazz, armonia jazz, per cui sembrava, messi vicino, sembrava Keith Emerson, è quello insomma.
Senti, la domanda che io faccio un po' a tutte quante le persone che intervengono a Plays Live è quella di salutare gli ascoltatori consigliando un ascolto o anche un paio di ascolti, cioè insomma dare un'indicazione su un percorso da seguire, magari qualcosa che tu stai approfondendo adesso, un qualcosa a cui sei particolarmente legato. Ovviamente in questo caso ti chiedo in ambito classico perché comunque credo possa essere un'opportunità per chi ascolta il progressive di spaziare verso un campo che non conosce.
Allora, potrei suggerire un grandissimo compositore di musica contemporanea, ancora vivente, che si chiama Rautavaara ed è finlandese, che scrive della musica molto molto interessante, di carattere mistico, legato molto alle anche saghe e leggende del nord. Questo è un compositore molto da scoprire, penso che fa della musica da pelle d'oca. In chiave prog, sto invece riscoprendo molto, per esempio, Anthony Phillips, il primo chitarrista di Genesis, il primo di Hackett, è il primo album di Anthony Phillips, devo dire che è molto molto bello, infatti mi sta girando l'idea di trascrivere qualche pezzo, anche lì c'è un pezzo dedicato a Enrico V, Enrico VIII, se non sbaglio, quindi quello da unire insieme a voi che ma non sarebbe male.